cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, oggi ultimo giorno feriale della settimana, ci stiamo avvicinando al prossimo test della Juve in campo domenica con il Borussia Dortmund ed è già un test significativo per il valore dell'avversario, col quale abbiamo anche una storia piuttosto lunga di confronti ad altissimo livello e anche perché siamo ormai a due settimane dall'inizio ufficiale della stagione con l'esordio in casa in campionato contro il Parma e quindi bisogna farsi trovare pronti. La domanda che io oggi vi pongo, e come sempre lo dico tutte le volte, sono disponibile a qualsiasi tipo di deviazione in relazione a quelli che sono i vostri desideri di comunicazione, è appunto chi guarderete con maggiore attenzione domenica in Germania, cioè il giocatore che in questo momento con più curiosità e per quale motivo voi andrete ad osservare in una gara che naturalmente di messaggi e di indicazioni ce ne darà tante. Riparto però anche dall'ultimo messaggio che ho sentito che ha messo Luca, che in questo momento è in regia, perché trovo che siano riflessioni piuttosto interessanti. Cioè anch'io sono dell'idea che giocatori che l'anno scorso erano qui come Colomani e come Renato Veiga, che sono due storie naturalmente molto diverse, perché per Colomani la trattativa è in stato avanzato, poi vedremo naturalmente quali saranno gli sviluppi, però anche il giocatore vuole assolutamente venire da noi, mentre Renato Veiga lo abbiamo già tra virgolette abbandonato nel mese di giugno, non ha partecipato al mondiale oggi, insomma, ed era una cosa che si poteva anche pensare tempo fa. Il Chelsea ha una rosa piuttosto nutrita e quindi magari il nome di Renato Veiga, che è un mancino sinistro, potrebbe tornare utile, e a me personalmente non mi aveva stupito nell'impatto, ma mi era piaciuto nella crescita. C'era un giocatore che aveva avuto una grande difficoltà, ad esempio a Firenze, quando era stato fatto fuori totalmente da un Moise Kean in annata di grazia, più che in serata di grazia, e però ad esempio nelle ultime giornate, in particolare a Roma con la Lazio, aveva fatto una partita sicuramente di un certo livello, e più in generale mi era sembrato anche un giocatore molto ben inserito, al di là di come lui poi lo esternava, che poteva anche entusiasmare i tifosi. Io personalmente lo ritengo, escludendo tutti i discorsi economici nei quali non mi addentro in questo momento, un giocatore che potrebbe essere utile alla nostra causa, soprattutto per le sue caratteristiche appunto di mancino. Per quanto riguarda con Miners, la riflessione che faceva il nostro ascoltatore è molto interessante, nel senso che tutti dobbiamo avere l'idea, è vero che non tutti invece ce l'hanno, che con Miners debba essere rivalutato. Tanto mercato non ne ha, e quindi è un giocatore che deve riuscire a darci qualcosa di totalmente nuovo, o se volete di molto vecchio, cioè di quello che vedevamo nelle annate precedenti, quando aveva dei numeri fantastici all'Atalanta. Il problema è proprio quello che però ha detto il nostro ascoltatore quando parla. Lui è sicuro che sarà un altro Kop, però parla di continuità e di serenità, che sono due elementi non facili da acquisire. La serenità riguarda chiaramente anche il rapporto che Kop ha con la squadra e con una squadra che abbia dei risultati, perché quando vinci anche chi non gioca diventa più sereno, sinceramente, perché entra in un contesto dove le cose riescono più facilmente. La continuità è il tema vero, cioè in questo momento ci sentiamo di dire che con Miners parte titolare? Io direi di no, però se sì, quanta continuità gli si dà a scatola chiusa? Cioè quanto gli si permette ancora di non essere al massimo livello performativo? O quanto invece ci sia proprio bisogno che lui abbia la certezza di poter giocare e quindi anche di poter, tra virgolette, sbagliare? Questo è un tema serio perché, ripeto, una delle sfide, tra le tante, che ce ne sono 100 all'inizio di una stagione, una delle più difficili e contemporaneamente più importanti è proprio la rivalutazione di questo giocatore, che se farà un secondo anno di nuovo insufficiente allora abbiamo veramente preso un abbaglio clamoroso che ci costa parecchio, perché se Coop poi si ripete come l'anno scorso, il prossimo anno vale veramente zero, zero non letteralmente, ma davvero troppo poco per poter fare anche dei ragionamenti sensati sul mercato. Staremo a vedere naturalmente, ma questo è uno degli elementi importanti. Michele da Cosenza: quindi per prendere Tonali offriamo Vlahovic più Douglas più Savona, il totale fa almeno 80 milioni, vale la pena? Forse sì, se ci teniamo Miretti e Rugani, però dobbiamo stringere per Colomouani. Ma l'ipotesi Tonali è stata rilanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport, ma se leggete l'articolo mi sembra che sia abbastanza chiaro che c'è un termine che ha, come dire, illustra tutta questa questione, che è sogno. Poi c'è anche il gioco del domino, cioè visto che lì il Newcastle potrebbe perdere Isaac, Vlahovic potrebbe essere una risorsa, eccetera eccetera. Io sono convinto che Tonali rimane in Inghilterra, però è anche vero che il mercato è fatto di sorprese e staremo a vedere, e magari lo stesso Douglas potrebbe servire in ottica di sostituzione. Andiamo a parlare con il nostro primo ospite. Oggi avremo diversi incontri, quindi puntata vivace tra i vostri pareri e quelli di chi viene a parlare con noi, ovvero con Valerio Pavesi. Ciao Valerio.
Ciao Paolo, è un piacere ritrovarvi, buon pomeriggio a tutti.
Allora Valerio, oggi insomma ci sono un po' di situazioni che si vanno a ingarbugliare e che paradossalmente potrebbero invece trovare una risoluzione. Mi spiego: da un lato si dice il Milan è sempre più vicino al prestito di Højlund, e quindi o esce Jimenez o il Milan non si avvicina più a Vlahovic, ma contemporaneamente a quel punto Vlahovic avrebbe una possibilità di destinazione al Newcastle, perché il Newcastle si vede privato a suon di soldi del suo attaccante Isaac, visto che c'è tutto un domino e il Liverpool andrebbe su di lui perché Šeško è andato al Manchester United, vedete quanti sono i giri convergenti, e allora la Juve potrebbe dire: senti, nel pacchetto Vlahovic ti metto anche Douglas Luiz, magari ti metto Savona o ti metto qualche forma di pagamento, ma tu ci dai Tonali. Allora io ti chiedo quanto credi a questa ipotesi proprio in termini di fattibilità, o quanto ti piacerebbe questa ipotesi.
Allora, in termini di fattibilità mi sembra una cosa molto molto lontana, purtroppo, perché ci sono degli incastri e soprattutto la tempistica in questo momento non lo consente. Quanti giorni mancano al campionato, Paolo? Qua purtroppo stiamo continuando a parlare di possibili ipotesi, ma poi alla fine sostanzialmente non si muove niente. Però quello che ti posso dire è che Tonali lo prenderei subito, perché è il calciatore che ci serve. Innanzitutto è quello tatticamente che manca, è uno che riesce a far quadrare il gioco un attimino in tutte le sue funzionalità e prospettive. Darebbe una mano a Thuram lì di fianco, che deve essere un altro punto fisso, e mi dispiace per Locatelli, ma Locatelli è un buon giocatore, ma deve essere quello che dà una mano agli altri due. Quindi Tonali sarebbe il profilo perfetto lì in mezzo per la Juventus. Però, tornando un passettino indietro, riguardo che quello che hai detto tu, mi sembra davvero fantascientifico alla fine questo incastro. Io mi auguro che si faccia.
Senti, e a proposito di Vlahovic, insomma, noi abbiamo dato un po' per scontato, da un lato, cosa vera, che non ci fossero grandi offerte, perché non è che Vlahovic abbia detto dei no a, che ne so, club di prima fascia. Non ci sono offerte per tanti motivi, tra i quali naturalmente quello dell'ingaggio. Dall'altro c'era questa suggestione, ipotesi Milan, reale, anche perché Allegri lo conosce bene e ha un buco in quell'organico. Però adesso, insomma, tra Højlund, magari Højlund segna un po' di meno di Vlahovic sicuramente, però è giovane, è un giocatore che dal punto di vista dei fondamentali fuori area è meglio di Dusan, in area probabilmente Dusan è meglio, però il Milan ha anche un altro centravanti, cioè non segnasse il suo bomber principale, c'è un Jimenez che qualche gol te lo può fare. E allora dove andiamo a parare noi con Vlahovic? Cioè, c'è il rischio o la possibilità, che magari ti può anche piacere, non lo so, me lo dici tu, che Vlahovic rimane da noi e Kolomani non può arrivare, perché faccio fatica a pensare che arrivino entrambi, oppure per te non sarebbe neanche così impossibile?
Allora, partiamo dal presupposto che la Juve deve prendere comunque in ogni caso un altro attaccante, quindi Kolomani, che è stato un ottimo profilo, dobbiamo fare il possibile perché torni alla Juve, perché è il profilo giusto lì davanti. In ogni caso può giocare da solo o con un'altra punta. Poi riguardo Vlahovic, ma io dico una cosa, adesso non so se i nostri telespettatori sono d'accordo, in un'altra squadra Dusan non andrebbe mai a prendere quello stipendio che chiede. Questo è una cosa che lui lo sa anche il suo procuratore, quei 12 milioni lui non li prenderebbe mai, né alla Juve e né in un'altra squadra. Quindi se va al Milan o va da un'altra parte, al massimo lui può prendere 6-7 milioni. Ora, la Juve quanto gli aveva offerto all'epoca, quando gli fece l'offerta e Vlahovic la rifiutò? 8 milioni. Dunque, io non capisco, visto anche il recente caso di Çalhanoğlu, dove tutto sembrava ormai spezzato, definitivamente concluso, perché non si può arrivare a una conclusione utilizzando Vlahovic, visto che comunque la Juve ha bisogno di attaccanti, di diminuire questo ingaggio? Alla fine che cos'è, secondo il mio punto di vista? È semplicemente una ripicca che Vlahovic, il procuratore, fa verso la società, perché tanto quei soldi non li prenderebbe mai da nessun'altra parte se non in Arabia. Ma non penso che Vlahovic e il suo procuratore vogliono andare da quella parte a proseguire la carriera calcistica. Io la vedo così. Secondo me si potrebbe ricucire ancora tutto, perché tanto il calcio di oggi lo consente, si dimentica tutto in fretta. Per cui perché non si vuole arrivare a quell'incontro lì, a quel compromesso? Farebbe comodo a tutti.
Quindi Valerio, la strada che tu trovi più possibile è quella addirittura di un prolungamento del contratto a una cifra più bassa, cioè di spalmare. E però a quel punto credo che Vlahovic, magari facciamo finta che arrivi a miti consigli. La Juve quei 12 milioni quest'anno non glieli dà, gliene dà 8 per 3 anni. Però il tema è vero, è a quel punto Kolomani non arriva. Cioè, dove li vai a prendere i soldi?
Paolo, però Paolo, allora, perché non arriva? Perché non abbiamo disponibilità economiche, perché c'è un tetto, perché se c'è uno non può arrivare l'altro? Io penso che la Juve, nonostante tutto, deve comunque investire qualcosa quest'anno, altrimenti cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare un'annata di transizione, sperare di arrivare in Champions, e allora parliamoci chiaro, cioè non stiamo neanche qui a pensare ad un'eventuale ipotesi di poter competere per il campionato, perché come siamo messi adesso, e per i calciatori che sono arrivati, per tutti quelli che non siamo riusciti ancora a dare via, cosa facciamo quest'anno? Cosa si aspettano anche i nostri tifosi? Io mi aspetto poco se non si muovono le cose, e lo stesso non arrivo di Kolomani per noi è un punto a sfavore. Cioè Kolomani in ogni caso deve arrivare. Io poi tutte le dinamiche interne non le conosco a livello economico, ti dico la verità, sono sincero. Però faccio fatica a pensare che non arrivi o che non arrivi un altro, insieme a quelli già che abbiamo.
Sì, io faccio fatica a pensare che ci teniamo Vlahovic e riusciamo ad avere Kolomani. Cioè mi sembrerebbe, tra l'altro, un attacco mostre per una squadra che poi non lo sostiene. Insomma, ho l'impressione che le priorità siano altre. Ti chiedo se invece di quelli che rimangono nella Juve, che c'erano già l'anno scorso, quali sono secondo te le incognite e invece quali sono i punti di sicurezza, cioè quelli sui quali tu metti la mano sul fuoco e dici anzi, grazie a loro noi possiamo crescere, e quelli che invece ti preoccupano, non hai fiducia e pensi, beh, ce li teniamo magari perché non possiamo fare altrimenti, però non mi daranno chissà che cosa.
Allora, io sono molto contento e spero molto nella crescita di Conceição, perché secondo me è un calciatore che ha veramente delle grandi potenzialità, solo se fa usare anche la testa quando è con la palla tra i piedi, perché lui nell'uno contro uno è bravissimo, anche nel saltare l'uomo, però poi deve avere una visione più periferica, un attimino più ampia, perché tante situazioni le poteva risolvere in modo diverso. Ecco, su chi non ho proprio speranza, davvero, secondo me è meglio lasciar perdere, è Douglas Luiz. Douglas Luiz che è in partenza, però ancora è nostro, quindi voglio dire, parlo di un giocatore della Juve. Secondo me non è quello che ci si aspetta. In Inghilterra magari sarà capitato un anno di grazia, adesso non lo so, però lascerei proprio perdere. E ti dico anche che ho dei forti dubbi, dei fortissimi dubbi, su Coop Miners. Cioè, se Coop Miners non recupera dal punto di vista mentale, cioè, ci ritroveremo lo stesso giocatore dell'anno scorso. Io davvero poi faccio fatica a capire come ci possa essere un'involuzione così in verticale da parte di una persona che fino a qualche mese prima aveva espresso forse uno dei più talenti favorevoli per il nostro campionato, e poi adesso Coop Miners, soprattutto nelle ultime giornate, io l'ho visto addirittura che non riusciva neanche più a correre in campo. Cioè, non è possibile una cosa del genere dal punto di vista fisico, c'è un problema anche di testa. Però quando i calciatori incominciano ad avere problemi di testa, e ce ne sono stati tanti, è difficile, è dura recuperarli. Io su questi due non avrei più fiducia, su Consensao invece sì. E anche Nico Gonzalez secondo me è buono, poi si è perso perché è stato cambiato più volte nel ruolo e anche lui un attimino è stato sfiduciato. Ecco, su questi due sì e su quegli altri due no.
Ho posto una domanda oggi al pubblico in relazione al fatto che domenica la Juve giocherà col Borussia Dortmund. È un test molto significativo, insomma, non dico che ci sarà la squadra dei titolarissimi in campo, però non manca neanche troppo per fare delle prove generali. Chi è che ti incuriosisce di più in questo momento? C'è il giocatore che dici, beh, oggi voglio proprio vedere che cosa combina per capire a che punto di condizione fisica, mentale in vista appunto di un inizio che ormai ci siamo, cioè non manca così tanto.
Assolutamente David, io voglio vedere un attimino la crescita fisica soprattutto, perché sinceramente Paolo, non so cosa ne pensi tu, ma io nel test che abbiamo fatto in precedenza l'ho visto in sovrappeso, completamente fuori forma. È un calciatore che sì, si vede che è valido dal punto di vista del ruolo che fa, però obiettivamente anche dal punto di vista professionale, nel momento in cui cambi società, cerca di mantenerti un attimino in linea, perché poi ci metti il doppio per quanto riguarda la preparazione, 50% te lo bruci solo perché devi perdere dei chili, in più ti devi inserire nel contesto e devi incominciare anche a quadrare insieme al gruppo. Ecco, io mi aspetto una crescita, voglio vedere proprio i progressi di questo attaccante, perché è quello poi insieme a Kolumani, e spero che arrivi, e lo ripetiamo un'altra volta, di cui dovremo fare proprio completamente affidamento per quanto riguarda l'attacco.
In questi giorni abbiamo anche ragionato qui in radio su Tudor. Io parto da una constatazione molto semplice, cioè che quando la Juve ha fatto la grande Juve, l'allenatore ha sempre avuto un ruolo molto importante. Tudor è stato confermato, Tudor conosce benissimo la Juve, è arrivato il momento che Tudor faccia la differenza. Secondo te in cosa può veramente caratterizzarsi la sua gestione? Cioè, tutti abbiamo l'idea che Lippi, Conte, Allegri, Sarri, ma anche chi non ha fatto bene ha avuto un marchio, no? Che è riuscito a trasmettere. E Tudor che cosa ci può dare di suo che riesca a formare questa Juve?
Allora, ti rispondo proprio direttamente, sai che non mi nascondo. Il rapporto diretto con i calciatori, questa è la forza di Tudor. Purtroppo mi ritrovo a parlare di un ex calciatore a cui io voglio veramente bene per quello che ha fatto, ma dal punto di vista tattico secondo me ha dei limiti. Quindi il gioco forza che Tudor può fare è la motivazione caratteriale nei confronti dei giocatori. Quello gli riesce davvero bene. Però poi, se non diventa elastico dal punto di vista tattico e non rivede un attimino quelle che sono le sue idee, giocando magari con due attaccanti, cambiando il modulo anche per quanto riguarda la difesa e i centrocampisti, Tudor, ragazzi, io lo dico qua purtroppo, Tudor rischia veramente di non andare oltre Natale. Perché purtroppo c'è una situazione che alla Juve si deve riconseguire subito il risultato. Quindi deve stare lì, nelle prime posizioni della classifica. E se le cose vanno male, ma perché ti dico questo? Non perché voglia spararla. Perché come lì ha parlato con tre allenatori, prima di riconfermare Tudor. Quindi l'idea è quella di non tenerlo. Si è tenuto perché comunque poi la Juve è riuscita a quadrare anche da un punto di vista economico. Quindi Tudor si deve giocare bene le sue carte, altrimenti rischia di non arrivare a Natale.
Scusami, le ombre erano in ordine: Conte, Gasperini, il terzo chi era?
Cioè, e Spalletti. Spalletti era un altro che la Juve aveva già trattato.
E quindi secondo te, e chiudiamo su questo, giustamente hai fatto come dire, implicitamente il ricordo dell'anno scorso, quando noi a novembre eravamo già un po' fuori dai giochi in campionato, la Juve potrebbe anche mettere sulla graticola Tudor se non arrivassero risultati immediati, nonostante abbia un contratto adesso forte, non è più un traghettatore.
Ma purtroppo le situazioni nel calcio oggi cambiano molto in fretta e la Juve ha dimostrato già l'anno scorso, nonostante il suo storico che non esonera allenatori, ha dimostrato, proprio ha creato il precedente, che si può fare invece. Ma non è che io voglio discutere il fatto del contratto e tutto. Il problema è che Comolli, davvero, lo ripeto un'altra volta, ha intenzioni completamente differenti. Per cui basta che Tudor un attimino vada un pochino in crisi e che questa cosa lui, secondo me, la porterà avanti, quella di dover mettere un'altra persona sulla panchina della Juve. Quindi possiamo dire tutte le belle parole che vogliamo, adesso va così, no? Ti dicono una cosa la settimana prima, poi si verifica due settimane dopo la cosa completamente diversa. E noi la dobbiamo accettare. Ti ripeto, l'idea di Comolli è quella di avere un altro allenatore sulla panchina della Juve.
Grazie Valerio, grazie, buona giornata.
Grazie a te Paolo.
Ciao.
Buone vacanze a tutti i nostri spettatori.
Grazie Valerio.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Andiamo a parlare con voi e lo facciamo subito con un vocale.
Sono Paolo De Ferrara. Per quanto riguarda quello che ho sentito, sono d'accordo quasi su tutto. Io ho veramente paura che Koopmeiners, non lo so, io vedo questo ragazzo con lo sguardo nel vuoto ed è sinceramente, sembra uno da psicanalisi. Vabbè, speriamo bene. Con l'investimento fatto dobbiamo per forza recuperarlo, se no sarebbe più che un bagno di sangue. Per quanto riguarda Douglas Luiz, lo danno già in partenza, se tu hai notizie in merito. E poi questa notizia della Gazzetta, su anche altri siti, diciamo, di calciomercato, di Vlahovic offerto al Newcastle per Tonali, ha un fondamento o sono solo invenzioni della Rosia, della cheerleader? Se hai qualche notizia anche in questo in merito. Per quanto riguarda il resto, la squadra è buona, secondo me è buona, come dice il tuo interlocutore di prima, rischia moltissimo Tudor, questo lo sappiamo, speriamo bene almeno ad arrivare quarti. Non chiedo altro, con questa squadra non si può fare di più. Ti saluto insieme a Forza Juve.
Allora, quando dovremmo intenderci sul concetto di notizia, nel senso che notizie sono, se parliamo di notizia relativa dei fatti che si vanno a concludere, direi di no. Se andiamo a parlare di strategie di mercato e quindi di ipotesi e magari anche di contatti, direi di sì, nel senso che la riflessione che è stata fatta oggi un po' dai media, soprattutto dalla Gazzetta dello Sport, è: poiché il Newcastle verosimilmente andrà a perdere la sua primissima punta, che è Isak, perché il Liverpool, che era in lotta con il Manchester United su Sesco, andrà a cercare una prima punta, allora si crea un buco e Vlahovic potrebbe essere un'opzione. Era anche un'opzione del Milan, però, come abbiamo detto più volte, e invece adesso il Milan sembra dirigersi altrove. Quindi, nel caso Isak, appunto, partisse, ed è cosa molto probabile, e Newcastle avesse questo buco, allora tu potresti andare a di fronte a una richiesta per Vlahovic e dire: ok, adesso noi ci date, magari vi diamo anche Douglas Luiz, che comunque vi può servire, e ci prendiamo Tonali. Io la reputo molto lontana dalla possibilità di realizzazione, anche solo perché credo che Tonali abbia voglia di restare in Premier League, che è bene ricordarlo per chi sta lì, anche per chi gioca da italiano, è il campionato più prestigioso e più ricco del mondo. Quindi mi sembra che imbastire questa trattativa sia complesso. Però è anche vero che fino a ieri di Højlund al Milan se ne parlava molto poco e adesso sembra invece molto vicino, quindi il mercato ha delle deviazioni. Per quanto riguarda con Miners e l'essere un giocatore da rimotivare, da capire, da psicanalizzare, sì. Mi scrive ad esempio Vincenzo da qui Sparta, con Mainz dipenderà da come viene impiegato, dovrebbe giocare 5-10 partite in un centrocampo a 3, se non si riprende significa che è recuperabile, ma non succederà perché la Juve non gioca col centrocampo a 3 e per cambiare modulo in funzione di un giocatore, quel giocatore ti deve far vedere in allenamento che così ti fa esplodere la squadra. Cioè non io noto che molti tifosi sono convinti di questa cosa, anche legandosi appunto a un centrocampo. Per cui, poi mi fa sorridere, perché noi diciamo che Locatelli non è un regista, e siamo tutti d'accordo. Poi però lo andiamo a inserire in un centrocampo a tre, perché chi lo fa il regista se no? Con Miners? Potrebbe farlo, potrebbe essere un'idea, ma allora già lo vado a mettere nel centrocampo a due con un mediano che lo aiuti e andiamo a vedere quanto sarà capace di distribuire il gioco, cosa che ha fatto ad esempio appunto Tudor nell'esperimento contro la Reggiana, intervallandolo con Miretti che giocava più in avanti. Il tema vero è che con Miners non conosco allenatori che di fronte a un'ipotesi di crescita della squadra, perché in allenamento gli dà dei suggerimenti, delle suggestioni, un giocatore non lo vada a perseguire, perché un allenatore cerca bene la squadra. E con Miners non ha certamente non è stato oggetto di pregiudizi né da parte di Thiago Motta, che anzi molta fiducia gli ha data, né da parte di Tudor, che sa benissimo che quello è un capitale da rivalutare. Non è un'operazione facile, è un po' deve far vedere lui di appunto non avere lo sguardo nel vuoto e riuscire a determinare un altro destino, altrimenti i problemi non sono pochi, e per noi e per lui, che ricordiamo come tutti i giocatori di un certo profilo quest'anno si gioca il mondiale e sapete benissimo che i giocatori di qualsiasi nazionalità, quello è l'appuntamento al quale vogliono partecipare, perché è l'appuntamento che sogni da una vita, e quindi o ti svegli o rischi di non parteciparci. Questo è il concetto molto molto chiaro e non sottovalutiamo questo aspetto. Vocale.
Ciao, buonasera, Riccardo da Pistoia. Senti, caro Juventino, ma testa niente, io ho letto di un ammiccamento di Renato Veiga che il suo amore per la Juve non è finito e che tornerebbe volentieri, ma sai se c'è qualche possibilità? Perché questa sarebbe veramente una bella ipotesi, eh? Vabbè, se sai qualcosa, se me lo puoi dire per cortesia. Grazie, sempre forza Juve fino alla fine, ciao.
Io non sono un esperto di mercato e, come ben sapete se mi seguite, non do notizie perché non le ho, sarebbe assurdo. Leggo oggi che il rapporto tra Renato Veiga e la Juve non si è mai interrotto. Capisco che a giugno ci si sia separati per quelle questioni contrattuali, quindi per non prolungare un contratto, anche perché se ne va a fare una manifestazione in cui la Juve tutto sommato era coperta nel ruolo. È chiaro che oggi la Juve dietro ha una serie di giocatori di cui può fare anche a meno, ad esempio Kelly potrebbe tornare sul mercato e qualche estimatore in Premier ce l'ha visto che arriva da lì, e allora poi vai a negoziare un prezzo con il Chelsea. Io sono d'accordo con te, per me sarebbe un'ottima opzione. Per me Renato Veiga è un giocatore che non sarebbe un titolarissimo della Juve, ma potrebbe farlo in tante circostanze, e ricordiamo che è un nazionale portoghese ancora molto giovane e quindi con dei margini di crescita notevoli. Io personalmente reputo quella cifra che era stata richiesta dal Chelsea di 40-50 milioni fuori dal mondo, ma se si arriva a ragionevoli considerazioni, penso che una trattativa la si possa andare a intavolare. Non mi sembra però che la Juve in questo momento abbia quella priorità. Speriamo, vediamo. Allora, andiamo dal nostro Mimmo Celsi. Ciao Mimmo.
Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera. Come stai?
Allora, io sto bene. Non ti vediamo oggi perché sei nel luogo di lavoro della maggior parte degli italiani di questo periodo, cioè la spiaggia. Dico bene?
Esatto.
Esatto. Eh? Quindi, oltre ad avere un po' di invidia, anche perché immagino che tu sia in un bellissimo luogo, parliamo però di calcio. Io so che poi, tra l'altro, quelli come te in questo momento in realtà vorrebbero lavorare e gli auguro anche di farlo molto molto presto. Allora Mimmo, com'è andata questa settimana? Secondo te c'è stato un allenamento aperto, la Juve fa due sessioni al giorno, che cosa ha fatto dal punto di vista atletico la Juve?
Credo che abbiano alzato un po' i ritmi e ci stava, insomma abbiamo visto una non una grandissima intensità contro nella amichevole contro la Reggiana, e adesso francamente credo che abbiano alzato un po' i ritmi, insomma con le doppie sedute si può fare, di solito si cerca di fare la mattina la parte atletica, il pomeriggio la parte tecnico-tattica, a discrezione poi del preparatore atletico alcuni scelgono di fare il contrario. Però è giusto che sia così, perché poi fra 15 giorni c'è il campionato e quindi ovviamente si vuole arrivare quanto più pronti è possibile. Non ho visto le sue di allenamento, te lo dico con onestà, ma da quello che ho letto mi sembra che i ritmi siano saliti di un bel pochino. Quindi adesso si comincia a fare sul serio, ovviamente non in modo esasperante come qualcuno può immaginare, quindi non con le lunghe distanze, non con lavori magari estenuanti perché non c'è tempo, però sicuramente con una grande intensità, e questa è la cosa, era la cosa più giusta da fare.
Mimmo, per adesso come dire, le notizie parlano di una squadra che sta bene fisicamente, Yıldız e Bremer ieri sono tornati a lavorare in gruppo, c'è un test serio, perché insomma diciamoci la verità, domenica col Borussia Dortmund il risultato non conta, però non è che se proprio perdi 3-0 come è successo ad esempio l'anno scorso con Nero in Berga torni a casa felice, insomma, quindi c'è anche probabilmente il desiderio di fare un po' il punto della situazione sia dal punto di vista tattico che tecnico che atletico in una gara con un avversario forte. Tu cosa pensi che guarderà Tudor, soprattutto, e il suo staff domenica?
Ma i progressi. Io credo che queste amichevoli vengono fatte per guardare i progressi. Non, vedi, anche se si dovesse perdere, nessuno farà drammi. Ti faccio un esempio. Ovviamente non riguarda noi, ma guarda il Napoli, per esempio, che sta facendo dei lavori di altissima intensità, non riesce a vincere una partita, ma Conte è sereno. Perché? Perché guarda i progressi. La stessa cosa sarà per Tudor e per le altre squadre che hanno gli obiettivi importanti, cioè cosa è progredito rispetto a quando abbiamo iniziato, tatticamente, tecnicamente, atleticamente, dal punto di vista dell'unione del gruppo. Ieri sera mi pare che sia stata una cena, no?
Sì.
Voluta da Tudor, e quello è uno dei passaggi della preparazione atletica, cementare il gruppo attraverso un'unione di intenti, attraverso un modo per stare insieme e di stare insieme. E quindi è giusto che ci sia questo. Si guarda i progressi, vedi, anche in questo caso il risultato veramente non viene visto, non è oggi. Credo che il risultato, ecco, la prestazione di un certo spessore sarà l'ultima prima della prima di campionato, ma pare che dovrebbe essere con l'Atalanta,
sì,
se ricordo bene,
sì.
Ecco, lì comincerai a tastare un pochettino le dimensioni della tua condizione e del tuo essere arrivato al punto giusto, ma anche domenica non si guarderà più ai progressi che alla prestazione in sé per sé.
Mimmo, ti stupirebbe una gestione come quella con la Reggiana? Cioè, 11 giocano nel primo tempo e altri 11 giocano nella ripresa? Oppure è normale che sia così? Cioè, ci dobbiamo aspettare fondamentalmente che il gruppo che più probabilmente giocherà col Parma o è più candidato inizia a mettere 60 minuti nelle gambe, o invece questo avverrà solo con l'Atalanta e col Borussia ti aspetti che tutti più o meno giochino la stessa quantità di minuti?
Allora, questa è una bella domanda, però è una domanda a cui io non posso darti una risposta certa, perché ti spiego, dipende da come sta la squadra è dal punto in cui si trova, nel punto in cui si trova adesso sia la condizione fisica che la condizione tecnico-tattica. Io provo ad immaginare che possa essere logico far fare 60-70 minuti ad un gruppo e 30 ad un altro, però la condizione fisica la trovi giocando. Se Tudor vuole coinvolgere tutti, probabilmente farà delle turnazioni più o meno eque ancora in questa partita per tutto quanto il gruppo. Semmai, ecco, potrebbe essere l'occasione per cominciare a vedere già un primo 11 ipotetico che va in campo, cioè se mantiene la rotazione lo farà dando un 11 che lui immagina di vedere in campo già alla prima di campionato, ecco quell'11 potremmo cominciare a intravederlo, e nel secondo tempo farà allenare invece il resto della squadra con qualcuno che ha bisogno di fare un po' più di minutaggio. Io credo che sia questa la dimensione logica. Occhio, perché su Bremer secondo me invece proverà a tenerlo un po' di più in campo, perché Bremer ha bisogno di trovare un po' più di continuità. E chiudo, ho anche una polemica che è stata in queste ore sui social. Bremer non parte in ritardo, ma parte esattamente col gruppo, e lo ha dimostrato tranquillamente nella prima partita. Quindi non ci saranno grossi limiti. Io temo un pochettino per Cabal, che invece secondo me avrà bisogno di un po' meno tempo. Quindi forse la staffetta potrebbe essere Bremer-Cabal, se Cabal dovesse essere convocato. Non lo so, però vediamo.
Ti aspetti che... allora, no, entra ancora dentro questa dimensione. Quindi se fosse così, sostanzialmente a 90 minuti si arriva con l'Atalanta o neanche lì, secondo te?
Ah, guarda, ti dico una cosa, io ti dico questo, non c'è una squadra che alla prima di campionato si presenta con 90 minuti nelle gambe.
Certo, ecco, questo è interessante.
Quindi va da sé che 90 minuti forse non li vedremo nemmeno con l'Atalanta, ma è come giusto che sia. Bisogna vedere se nei 60-70 minuti che la squadra nella partita con l'Atalanta sarà in campo darà una buona percezione dello stato di condizione fisica e dei progressi tecnico-tattici, e quindi ecco, bisogna vedere in quei 60-70 minuti, 80 minuti, non lo so adesso quanto saranno, che giocheranno quegli 11 titolari che dovrebbero iniziare col Parma, come saranno, in che modo approcceranno la partita. È più che vedere i 90 minuti, perché poi diciamocela tutta, nelle prime 4-5 partite si fa la vera condizione fisica, non si fa mai solo nel precampionato. Cioè, fatiamo un mito, si fa la preparazione alla squadra è pronta alla prima giornata, no, ci vogliono 3 o 4 giornate per adattarsi, perché i ritmi di partita, i recuperi, le intensità sono completamente diverse e richiedono di un altro, fra virgolette, 20-30 giorni per essere poi a pieno regime nel campionato. E quindi neanche lì vedremo chissà quale grande intensità, secondo me. Poi non lo so, insomma, io parlo per la mia esperienza diretta.
Certo.
Non ho mai avuto una squadra alla prima di campionato, mi è arrivata a 90 minuti piena alle gambe, 70, 75, 80, quello sì, ma non oltre.
Certo, ma infatti i ritmi non sono mai eccezionali, se non in casi particolari, insomma.
Sì.
Cioè, per intenderci, mi viene in mente che forse l'ultima prima partita veramente a ritmi eccezionali è la prima partita di Antonio Conte da noi, nuovo stadio, siamo anche all'11 settembre, però è anche un po' diverso, insomma, e non si arriva,
esatto.
E non si arriva da un mondiale o da un europeo, perché era un anno dispari, insomma. Quindi direi che hai dato delle riflessioni, hai fatto delle riflessioni interessanti. Te ne chiedo ancora qualcuna, segnatamente sui giocatori, non dico fuori dal progetto, perché questa Juve per adesso ha portato tutti, li sta allenando tutti insieme, questo è un elemento molto importante, però insomma qualche giocatore è un po' più sul mercato di altri. Secondo te Douglas Luiz, ad esempio, che non abbiamo visto con la Reggiana, può giocare? Te lo aspetti in campo col Borussia Dortmund nel secondo tempo? Giocatori tipo Miretti, che hanno giocato ma che sono sul mercato, te li aspetti in campo oppure iniziamo già a fare un po' di selezione adesso?
La risposta te la devo dare da tifoso o da addetto ai lavori?
Danne due diverse, così mi capisco la differenza.
Alla tifosi dico mi aspetto che siano in campo, che facciano la partita. Da addetto ai lavori dico che sono straconvinto che o non giocheranno o se dovessero giocare lo faranno nei minuti finali, perché se sei in una trattativa di mercato importante e anche abbastanza avanzata, evita di farti entrare in partita e magari coinvolgerti in uno scontro di gioco che può essere deleterio. Quindi detto inter nos, se la trattativa è avanti per tutti e due, per tutti quelli che sono coinvolti nelle varie operazioni di mercato, difficilmente li si vede in campo con Borussia Dortmund. Se invece fosse un po' più indietro, ecco, magari per fargli trovare condizioni, se la trattativa non fosse veramente così avanzata, magari qualche minuto glielo do, però dipende da quello ed è una risposta reale. Da tifoso sarebbe bello vedere Douglas Luiz, Miretti, tutto a posto, li voglio vedere anche in campo, ma parliamoci chiaro, è gente che è sul piede di partenza ed è difficile che possa essere rischiata se le trattative sono lì per essere chiuse.
Senti, invece quelli come Vlahovic che come dire, sanno benissimo che ci sono tanti sviluppi, però sanno anche la complicazione di questi sviluppi. Cioè, Vlahovic è lontano dal, almeno da quel che si legge oggi, addirittura la strada è un po' più complicata, perché l'ipotesi Milan si è come dire, si è realmente affievolita nel momento in cui, o quantomeno adesso il Milan c'ha un'alternativa, si parla di Højlund. Vlahovic abbiamo visto entrare anche con un certo temperamento contro la Reggiana, ha segnato. Lo stesso Modesto ha detto: guardate che lui è un giocatore della Juve ed è un professionista e si sta comportando come tale. Secondo te Vlahovic in questi test amichevoli alla fine è l'elefante nella stanza, o viene giustamente considerato un titolare potenziale come tutti gli altri?
Vlahovic è un campione ed è fuori discussione che come tale deve essere trattato, ma come tutti i giocatori che vengono trattati da professionisti e potenziali campioni. E quindi lui probabilmente in questo momento ha voglia di dimostrare anche in prospettiva mercato di essere un giocatore forte e valido. Poi se questa prospettiva mercato non si verificasse, ha ragione Modesto quando dice è un giocatore da Juventus e probabilmente proprio per il suo atteggiamento da professionista sta dimostrando di potersi meritare un'eventuale chance. Adesso bisogna vedere però l'altro risvolto, no? L'altra faccia della medaglia, cioè a che punto sono anche i rapporti e le relazioni non solo all'interno del gruppo ma anche all'interno della società, col giocatore e con l'entourage del giocatore. Io sono convinto che col Borussia Dortmund lui giocherà forse un tempo, se non addirittura uno spezzone più importante, però è un giocatore su cui tu devi provare quantomeno, visto che anche la trattativa con l'Umania ancora non è del tutto chiusa, devi provare comunque in qualche modo a valorizzarlo e a fargli capire che è un giocatore importante. Poi è chiaro, se non arriva il rinnovo, sono convinto pure io che entro la fine del mercato possa essere ceduto. È un mio pensiero, non è una non certezza, non sì. Sono notizie di mercato, che sia chiaro. Però è un professionista ed è una cosa un po' diversa rispetto agli altri, cioè con una trattativa più lontana ed essendo un giocatore anche di una certa importanza, gli si darà più spazio e forse la possibilità di dimostrare anche di potersi riscattare. Vediamo.
Ho un'ultima curiosità e riguarda la figura di Modesto. Tu che sei stato e starai in club professionistici, cosa fa realmente un direttore tecnico? Cioè tu da addetto ai lavori, da preparatore atletico che vive davvero dentro la squadra minuto per minuto, senti l'importanza di questa figura? Ci aiuti a chiarire, a capire meglio proprio materialmente che cosa fa un direttore tecnico? Quanto ad esempio anche per il tuo lavoro tu abbia interagito con un direttore tecnico, o quanto invece magari se ne possa anche fare a meno ed è un ruolo che c'è ma non è così indispensabile? Non ti sentiamo più, ecco Mimmo, vai.
Dicevo, in una società professionistica strutturata è una figura importante. Perché? Perché il direttore tecnico, a differenza del direttore sportivo, ha un ruolo più di campo, cioè quella persona che sostanzialmente supervisiona tutti i lavori riguardanti tutte le aree, quindi quella medica, quella fisica, quella tecnica, quella tecnico-tattica ovviamente, quella organizzativa, e in qualche modo non è che dà suggerimenti, ma è, essendo un occhio allenato a vedere in un certo modo il campo, proprio il campo, spesso quando si interfaccia si confronta e a volte dà delle soluzioni anche abbastanza importanti. Quindi il ruolo del direttore tecnico lo trovo fondamentale, oltre che poi per il fatto che essendo un uomo di campo, col direttore sportivo riesce ad interagire più velocemente per suggerire quelle che possono essere delle soluzioni tattiche più adatte al modello di gioco, alle richieste dell'allenatore, alle necessità proprio del gruppo. Quindi è una figura importante ed è una figura che secondo me andrebbe rivalutata, perché non tutte le squadre hanno un direttore tecnico vero e proprio. Quindi l'idea che ha Comolli di portare un direttore sportivo e un direttore tecnico all'interno della società io le ho trovate calzanti, e soprattutto le ho trovate di fondamentale importanza, perché sono due figure diverse che fanno un lavoro molto simile, ma uno si occupa principalmente del direttore sportivo di mercato, di gestione delle relazioni fra l'interno e l'esterno, mentre il direttore tecnico guarda solo le relazioni interne. E sono due figure che lavorano insieme, fanno due lavori diversi, ma c'è grande rapporto. Il direttore tecnico è fondamentale per l'allenatore,
perché è in campo con lui tutto il giorno, e guarda, osserva, parla con i preparatori, parla con i giocatori, quindi è una figura importante ed è una figura che dà una grande mano allo staff e ai giocatori. Quindi ecco, e spero di aver spiegato che cos'è un direttore tecnico, ovviamente per quello che è la mia esperienza e la mia conoscenza.
Certo, certo, l'hai fatto perfettamente. Mimmo, ti avevo lasciato con la valigia pronta. Sei rimasto con la valigia pronta, giusto?
Sono rimasto con la valigia pronta, però il mercato dei professionisti per alcune società in questo momento è un mercato un po' difficile, ma tutto il calcio italiano è in grande difficoltà. Permettimi di spendere 30 secondi parole.
Vai, vai.
Sarebbe bello se ci fosse una vera e propria riforma della struttura del calcio professionistico italiano, perché secondo me si sta facendo una grossa marcia indietro, al di là dei proclami di qualche persona tipo De Siervo, che non me ne voglia male, però insomma il calcio italiano non ha più questa appeal di una volta. È assolutamente falsa questa dichiarazione, la trovo falsa, e mi dispiace perché sono piazze importanti che stanno avendo situazioni difficili. Purtroppo io sto vivendo una situazione simile, ho rifiutato delle offerte per accettare un progetto, ma ovviamente questo progetto non decollerà mai, però va bene così, si è fatto bene, ma il calcio italiano merita soprattutto che i tifosi siano veramente, più che critici, grandi grandi sostenitori, e oggi anche in Italia purtroppo questa cosa non c'è più ed è un peccato.
Grazie Mimmo, noi facciamo un appello, vi ricordiamo che Mimmo Cessi non costa 12 milioni di euro all'anno, poco di meno, però di meno, sì. Merita fiducia e quindi
qualche zero in meno.
E qualche zero in meno, ma gli zero sai che dopo un certo non contano, quindi mi raccomando, stategli addosso perché è in gamba e chi ti ascolta lo sa benissimo. Ciao Mimmo!
Un abbraccio, ciao.
Cose di calcio.
Allora, ripartiamo con un po' di messaggi, mentre intanto in regia sostituzione, fuori Luca, dentro Manuel, Valerio Da Lucca, la Juve deve tornare ad avere i titolarissimi, perché negli ultimi anni non si capisce mai quali sono, un po' perché con Motta... proprio nella teoria di Motta c'è una pratica affermata più volte, i titolarissimi non c'erano, io aggiungo che più il gruppo esprimerà valore, più fatalmente, non dico 11, ma alcuni punti fermi irrinunciabili usciranno fuori, tenendo conto che nel calcio contemporaneo, un po' l'ha dimostrato anche l'Inter, ad avere troppo la filosofia dei titolarissimi poi si arriva con la lingua di fuori e non si stringe nulla, perché se giocano sempre gli stessi e le riserve sono emarginate, poi alla fine è fatale che la stanchezza ti condanni. Qualcuno ce l'ha con l'intervento prima di Valerio Pavesi, ma ognuno ha ovviamente il diritto di esprimere le proprie idee. Carlo, certo che con commentatori così non capisco perché Juve Parma e altre quattro partite di Champions siano sold out, ma uno può essere critico, e lui giustamente era critico, ma aveva anche la maglia della Juve addosso, questo non vuol dire che non si vada a fare il tifo o che non si sia tifosi. Ognuno ha le sue idee e lo si va a esprimere. Toni da Zurigo contro Vlahovic, un giocatore che non sa stoppare il pallone, non sa dribblare, da pochi metri alla porta, spara la palla in tribuna, non merita uno stipendio da 8 milioni, neanche da 6, quando facciamo il ragionamento di un eventuale prolungamento da parte di Vlahovic, qualora la situazione si complicasse, e quindi di un spalmare lo stipendio in più anni, che però è un'ipotesi che Vlahovic non ha neanche minima, e il suo entourage non ha neanche minimamente mai preso in considerazione, quindi in questo momento stiamo facendo fantagestione, diciamo così. Vado su Twitch, Diego, ciao Paolo, ultimamente pochi nomi sul mercato scaldano veramente i cuori di noi tifosi, a te personalmente chi trasmetterebbe le giuste vibes? Quelli che me lo trasmettono sono già andati altrove. Gyökeres, Joel Alto dell'Ajax, è andato al Chelsea. E aggiungo però che non mi scalda il cuore, ma mi piace molto vedere David, e quindi, o David come volete chiamarlo, e quindi sono molto curioso di capire come il nostro centravanti canadese riuscirà a inserirsi in questa squadra, perché ne abbiamo parlato meno, secondo me, di quello che effettivamente è la portata e anche l'investitura che la Juve ha nei suoi confronti. Andiamo, torniamo in Germania, perché è un filone che attraversiamo per tutta la giornata, dal nostro Camillo De Michelis. Ciao Camillo!
Ciao Paolo, guarda dove ti ho portato. Questo è il campo della Juve.
Finalmente!
Questo è il campo d'allenamento della Juve.
Basta monumenti, basta siepi, basta giardini, siamo nel terreno verde.
Faccio vedere anche adesso verrà la nausea qualcuno, ma ti faccio vedere anche i ferri del mestiere, vedi? Scarpe tutte pronte, tra un po' ti porto anche in palestra.
Sembra una vetrina, perché sono tutte colorate le scarpe ormai, sembra una vetrina di lusso.
Sì, ti porto anche in palestra qua, a farti vedere dove si allena, qua ci sono i colleghi ovviamente, ti porto in palestra a vedere dove si allena la Juve, veloce, questo è tutto quello che fa regolarmente la squadra dal mattino alla sera, ecco, si allena, palestra, campo e prepara la stagione.
Ma Camillo, non so se lo sai, ma la struttura durante l'anno come viene utilizzata?
Beh, qua ci sono 7.000 dipendenti, Paolo, quindi da questo punto di vista diciamo che è una cittadina, vive, c'è questo campo meraviglioso, c'è il campo che è l'altro, quello dove c'è stato l'allenamento aperto al pubblico, e poi ci sono tutti anche i campi, non so, da padel, atletica, piscina, arrampicata, pallavolo, beach volley, quindi è una città, è una cittadina. E quindi vivono la quotidianità, poi a seconda anche delle stagioni. Io credo che qua comunque viene anche la nazionale, sia femminile che maschile, della Germania, quindi credo che possa essere utilizzato anche l'altro campo come pista d'atletica, perciò insomma è qualcosa che vive, è una struttura, un centro sportivo, e viene utilizzato al massimo dai dipendenti dell'Adidas.
Allora, entriamo dentro questo weekend, Camillo, e cioè dentro Borussia Dortmund-Juve. Tu cosa ti aspetti in termini di scelte da parte di Tudor? C'è un 11 su quale noi poi potremmo fare qualche riflessione, qualche ragionamento in redazione a Juve-Parma, o pensi che sarà, tra virgolette, un'evoluzione di quello che si è visto con la Reggiana, ma non è ancora, le carte saranno molto mischiate?
Ma guarda, io Paolo mi aspetto di vedere qualcosa dal punto di vista difensivo, perché credo sia giusto, no, anche iniziare a dare solidità a questa squadra, e poi magari la costruzione delle palle gol. Non vado nel risultato, non vado negli uomini, non vado in tante situazioni che sono magari legate al mercato, che sono legate, no, anche alla fatica, a chi entra in forma prima, a chi entra in forma dopo, perché se analizziamo, no, Thuram, il processo di crescita che ha avuto, no, nella scorsa stagione, è partito maluccio e poi invece è diventato uno dei giocatori più forti di questa rosa. Quindi ti dico, credo sia giusto fare analizzare in maniera un po' distaccata, anche se poi è ovvio che il risultato della Juve a livello anche di titoli fa sempre notizia, però ecco, andrò a vedere principalmente quanto subirà dal punto di vista del gioco offensivo, quindi se in difesa ci sarà solidità, e dall'altro lato anche la creazione delle palle gol, perché una squadra che crea tante palle gol credo sia una cosa molto positiva. Esempio, a me non interessa che Jonathan David faccia 180 gol, ma a me interessa che, come con la Reggiana, possa arrivare tre volte davanti al portiere. Poi i gol che contano non sono quelli di agosto, anzi di fine di agosto sì, ma non quelli di inizio agosto, ecco.
Ti usano giustamente il nostro pubblico come inviato, e quindi io faccio da messaggero, o meglio, da ambasciatore per il messaggero. Cioè, ti chiedono se hai notizie su Cabal, come sta lavorando, se lo vedremo in campo secondo te, in quanto tempo, già domenica, oppure ci vuole molto di più?
Ma no, credo ci voglia un pochettino di più, però sta lavorando, sta facendo col pallone, sta calciando, ha le scarpine da calcio, che è l'aspetto più positivo, no? Quando metti le scarpette da calcio poi è la cosa più positiva. È un po' indietro di condizione, è normale, no? Ha fatto quel 3 contro 3 allenamento aperto al pubblico con i giocatori della Next Gen, o chi magari lascerà la Juventus, però devo dirti che credo che abbia fatto molto molto bene, non nel suo recupero, anche perché lui si è fatto molto molto male al ginocchio, no? Lui ha avuto un infortunio simile a quello di Del Piero, anzi identico a quello di Del Piero. Quindi quando hai questi gravi infortuni è importante cercare di tornare bene in campo, ecco.
Torno all'idea di Borussia Dortmund Juve, ne abbiamo parlato precedentemente con Mimmo Celsi, provando a ragionare sul fatto che magari per qualcheduno si andrà ad aumentare il minutaggio e quindi non si farà una formazione A e una formazione B di 45 minuti, ma magari vedremo qualcuno già sui 60 minuti. E lui ci indicava, se c'è un giocatore che ha bisogno di stare in campo, è Bremer. Secondo te, quale sarà appunto la scelta di Tudor in relazione agli uomini? Cioè, pensi che iniziamo ad avere un'idea di struttura un po' più definita e lo capiremo dal minutaggio in campo, o in questo momento la gerarchia e quindi le scelte è data unicamente da come stanno fisicamente?
Ma io credo che si possa pensare a un aumento del minutaggio, ma intorno ai 60 minuti, non più di 60. Ecco, non mi immagino, no, già delle formazioni tipo per 80-70 minuti. Ecco, quello me lo aspetto dalla partita con l'Atalanta. Ecco, con l'Atalanta, che è l'ultima, mi aspetto un minutaggio un pochettino più elevato da alcuni giocatori. Però Bremer bisogna sempre mettergli un grande punto interrogativo. Questa settimana si è fermato per una gestione dei carichi che era preventivata, però ricordiamo che comunque lui viene dal Crociato, perciò io direi a passo alla volta. È la seconda ed è una partita con già un livello alto, quindi il Borussia Dortmund, perciò secondo me, se dovesse fare 45 minuti, è un aspetto già molto molto positivo.
Camillo, chi sarà il giocatore che tu guardi con più attenzione? L'ho chiesto al pubblico, mi arriva la risposta che mi aspettavo, cioè David e João Mario, che sono i nuovi acquisti, quindi vogliamo capirli meglio. Non è bastato chiaramente i 45 minuti che hanno fatto con la Reggiana. Tu, la tua Camillo Cam, dove va a posizionarsi?
Cambiaso. Io ho dei dubbi su Cambiaso, Paolo. Sai,
dal punto di vista difensivo?
No, dal punto di vista proprio del gioco di Tudor è Cambiaso. Perché credo che il gioco di Tudor sia fatto di intensità, sia fatto di corsa, di ritmo, di forza fisica, e lui dal punto di vista di queste situazioni qua di campo è stato trovato mancante per me. Poi ha avuto anche dei grossi problemi, la caviglia, è entrato in condizione, ha giocato sul dolore, va benissimo. Però Paolo, se tu mi dici ok, c'è una questione legata eventualmente a un giocatore ideale per il gioco di Tudor, io ti dico non penso Cambiaso. Insomma, mi faccio un po' vedere, perché sennò Paolo,
sì, qualcuno pensa. Vai, ecco, perfetto.
Quindi sono davanti al campo, però sostanzialmente ti dico Cambiaso. Io ho paura che insomma nel gioco di Tudor possa essere o straordinario o un dubbio, quindi guarderò Cambiaso.
Che tra l'altro l'anno scorso, proprio nella prima fase di campionato, ma anche già in preparazione, sembrava chiaramente il giocatore perfetto per Motta, no? E invece adesso forse nell'ottica di un allenatore e di un gioco diverso qualcosa giustamente cambia. Ti faccio fare una minima valutazione sulla rassegna stampa. Cioè,
Paolo, a sì. Paolo, perché tra un po' io devo lasciare.
Molto velocemente, ma questa idea Tonali, con tutti gli incroci possibili, è un colpo di sole che hanno preso i media italiani? Lì se ne parla, cosa pensate?
Guarda Paolo, la fonte è autorevolissima, una delle migliori che quando tratta di Juve, quindi da questo punto di vista l'ho detto tutta la mattina. Però se devo essere onesto, quando c'è il titolo è un conto, quando entriamo nel dettaglio dell'articolo è un altro. E l'articolo è pieno di se, ma, forse, si parte, vediamo. E allora credo sia giusto interpretare questa trattativa come se, forse, vediamo, perché ad oggi non c'è nulla di concreto, soprattutto il 3-1 a questi livelli qua, credo che sia una cosa di un difficile, no? Inserire due giocatori con quello stipendio, i procuratori, gli intermediari, i contratti. È ovvio che Tonali Juve è una cosa a cui io darei la fascia capitano, il ruolo di titolare, gli darei anche la vicepresidenza probabilmente pur di prendere Tonali. Però da qui a parlare forse di una trattativa, direi calma e sangue freddo, godiamoci queste immagini. Però posso dirti che ad oggi questa è una notizia concretissima: prima vendi e poi acquisti, non il contrario.
Quindi aspettiamo di vedere un'uscita per poi capire eventualmente chi sarà l'entrata. Già questa mi sembra una notizia. Non ci sono nomi, ma è una direzione di ricerca assolutamente determinante per fare altri ragionamenti. Grazie Camillo, buona giornata.
Ciao Paolo.
Ciao Paolo,
buon lavoro.
Ciao. Allora, torniamo a parlare con voi. Adesso insomma abbiamo tutto il tempo e lo spazio per poter ragionare su tanti aspetti. Secondo voi Vlahovic resta a fare la panchina a David? Ma guardate, io penso questo. Fingiamo che Vlahovic rimanga. Io penso che uno come Vlahovic non si pensi come un panchinaro e che in un attacco a una punta 3-4-2-1 Vlahovic è certo di giocare praticamente quasi sempre una parte della partita. Perché se la Juve sta andando molto bene e sta vincendo, David lo fai anche rifiatare, se non vinci magari una punta in più la metti perché ne hai bisogno. Quindi tu le tue carte te le giochi. E non c'è allenatore, o meglio, ne abbiamo anche visto qualcuno, ma non credo che sia Tudor, che non vada a sfruttare un eventuale momento di forma. Se Vlahovic riuscisse a ribaltare le gerarchie, o cambia e mette due punte, oppure, e quindi costruisce un altro assetto, oppure dà la titolarità a Vlahovic. Cioè, io spererei che almeno, dal punto di vista mentale, fosse questo l'atteggiamento. Cioè, il vero autogol della Juve non è tenere Vlahovic. Perché Vlahovic, se lo vendiamo, vendiamo, non se lo regaliamo. Se lo vendiamo è un capolavoro di Como lì. Perché la situazione, per tutto quello che sapete, è complicatissima. C'è poco da fare e lo sta dimostrando questo mercato dove appunto si parlava Vlahovic Milan e adesso già la strada sembra quantomeno un po' interrotta con un passaggio a livello, poi vedremo se il treno Højlund passa o no, però questo è fatto salvo questo aspetto. Se Vlahovic rimane a Torino deve essere un giocatore della Juve, cioè tutti usiamolo per questo anno che c'è. Non applaudiamolo perché magari non ci è piaciuto il suo atteggiamento, tutto quello che vogliamo, ma dobbiamo sfruttarlo perché tra l'altro lo paghiamo in maniera onerosissima, ma qualcosa ci può dare e se qualcosa ci può dare lui ne è convinto e deve esserlo, allora abbiamo un attacco che non è troppo più debole di un attacco senza Vlahovic e con Colomani, ha altre caratteristiche, ma questo è un film che naturalmente cercheremo di vedere o capire solo a giochi fatti, cioè solo quando si avrà la certezza che lui non partirà. Però quello che ci ha detto Camillo e che ci ha detto anche mercoledì, se non sbaglio, Gabriele da Monica, è assolutamente determinante. Cioè la Juve deve fare delle uscite. È inutile che continuiamo a mettere deadline sugli ingressi. O la Juve si muove in uscita, oppure abbiamo una rosa mastodontica e non facciamo nulla e siamo bloccati. Carlo che dice... vado a riprendere Mark. Se si continua nel buttare perplessità sulla guida tecnica non si va da nessuna parte. Ma Mark... distinguiamo il parere di ognuno di noi che non è che fa notizia o la Juve mi ascolta se dico che Tudor non va bene o se Tudor va bene, ognuno di noi ha la propria percezione. È vero che Tudor non era la prima scelta della Juve ed è vero che questo è un elemento, lo sapete benissimo, in Juve tu puoi firmare i progetti di 3 anni come si è visto per Thiago Motta, poi se non funzionano i risultati finisci sulla graticola. In questo momento io credo che la Juve debba investire Tudor di grande forza e che Tudor è in grado di prendersela con tutto il suo carattere. Vocale.
Buongiorno, sono Marcello da Pesaro. Secondo me Brahmar Diaz del Real Madrid è meglio di Tonali perché hanno su per giù la stessa età. Costa di meno, molto di meno, prende di meno, è bravo, è serio come giocatore e secondo me è un giocatore che alla Juve può fare la differenza, è un buon acquisto e secondo me la Juve con Brahmar risparmia parecchi soldi.
Allora, Brahim Diaz, noi l'abbiamo visto al Milan, è un giocatore importante, personalmente a me piace, ha 26 anni, in questo momento si dice che, o meglio, 2 giorni fa è uscita fuori la notizia che interessasse anche al Napoli, non è una mezzala però, non può stare, non è un centrocampista, è fisicamente, è un trequartista, mi sentirei di definirlo, poi... i giocatori sono anche trasformabili, ma noi abbiamo bisogno di gente che diriga o che recuperi palloni, o che diriga, o che faccia entrambe le cose. Quindi io l'ipotesi Brahim Diaz non la... Non credo che verrà perseguita. Aggiungo che stiamo parlando di uno che la bottega del Real Madrid, come sapete, vuol dire andare dal club più titolato al mondo. Sto leggendo adesso su internet, stipendio 7,29 milioni. Cioè, stiamo parlando di uno stipendio da top. Non penso che la Juve cerchi un profilo di questo genere. E davanti abbiamo dei doppioni, magari più scarsi, però li abbiamo. Cioè io penso che la Juve davanti il mercato l'abbia finito, a meno dell'uscita di Nico Gonzalez, che trovo sempre più improbabile, perché se non ci arrivano degli esterni seri, io penso che Nico Gonzalez spesso giocherà lì, e l'abbiamo già visto con la Reggiana, perché poi alla fine diventerà un jolly Nico Gonzalez. Noi abbiamo bisogno di centrocampisti centrali, di gente che corre, che ha fisico, che ha piedi, che ha fosforo, nomi che in questo momento sono appunto Tonali o Hjulmand, cioè di quel livello lì, di quella portata lì, se vogliamo trasformare la Juve. Se no si tengono quelli che si hanno e si prova a vedere che cosa si riesce a fare, però credo che questo sia un po' quello che deve succedere, insomma. Alessandro parla del pessimismo prima di Valerio, dice Cop Miners quest'anno dimostrerà il suo vero valore e Tudor mangerà il panettone. Ma io sul panettone di Tudor non ho come dire assolutamente nessun dubbio, perché la Juve ha fatto un contratto serio e Tudor credo che abbia come obiettivo minimo quello del quarto posto, come sempre, e il quarto posto io lo vedo fattibile, non sicuro, ma fattibile. E non penso che la Juve arrivasse quarta a dicembre non fa mangiare panettone a Tudor. Io penso che non ci sia neanche fosse giunto lì, forse sì, l'ombra di Spalletti, ma in questo momento la Juve ha talmente tante altre cose da mettere a posto che la guida tecnica ha trovato un allenatore che secondo me avrà un grande ruolo anche in termini di costruzione del gruppo e di rapporto tra società e squadra a tutti i livelli. Poi deve tirar fuori tutte le capacità che spero che la Juve abbia valutato e considerato, perché altrimenti non mi spiegherei. Io capivo la riconferma, ma non un progetto a lungo termine, se non ci credi. Quindi io immagino che abbiamo un allenatore vero, non un allenatore a rischio, a maggior ragione con una società che si è appena dotata di un management diverso e quindi deve anche procedere un po' con tranquillità. Buongiorno Paolo, Alessandro D'Ariccia. Io non spenderei tutti quei soldi per Colomani, che verrebbe a fare l'alternativa a David, ma prenderei un altro attaccante a meno, stile Padovano, e li dirotterei su altri ruoli. Allora, sì e no. Sì, se l'attaccante alternativo è un attaccante che mi fa quello che faceva Padovano, che non vuol dire il numero di gol, ma vuol dire la prontezza, cioè che è una qualità che, ragazzi, non tutti hanno, ed è stata la grandezza di Padovano. Cioè, io entro in campo e segno, io entro in campo e do il mio contributo, io sono una riserva, sì, sono una riserva perché davanti magari ho dei mostri, ma quando entro in campo faccio la differenza anch'io. E non so se esiste, a me non dispiacerebbe Krstović del Lecce come alternativa, però il punto è un altro. Noi non dobbiamo proprio ragionare su una punta, perché una punta è la riserva. Noi dobbiamo ragionare su due punte dello stesso valore, perché come dire, può capitare di tutto. Cioè non rientriamo proprio nell'incubo dell'anno scorso, in cui abbiamo già fatto e impostato una stagione su Vlahovic e un altro giocatore, sperando Milik, che rientrasse, e non abbiamo creato un'alternativa. Cioè, per me un attaccante forte, cioè, per intenderci, se l'Inter prende Lookman, non è che l'Inter giocherà sempre con Lookman, Lautaro e Thuram, immagino, e anzi penso che debba proprio farlo, visto che c'ha anche altri. Perché ogni tanto, quando giochi contro la piccola, soprattutto, quando hai gli impegni ravvicinati, devi buttare dentro l'attaccante di riserva e ti devi dare delle risposte. Quindi io non... Dopodiché, ha ragione Alessandro quando dice, se proprio però parliamo di priorità, un attaccante forte l'abbiamo messo. Un altro che conosciamo molto bene, come Vlahovic, ce l'abbiamo. Se proprio dobbiamo fare un investimento da 40-50 milioni, io lo vedo più urgente a centrocampo, dove non solo vedo che manca una serie di caratteristiche, quindi qualità, ma anche agonismo, ma soprattutto non ci vedo grandi alternative, a meno che Tudor mi riesca a rianimare totalmente con Miners e arrivati a dicembre ci diremo, ma avete visto quanto è forte il centrocampo della Juve con Miners? Se farà così, come dovrebbe fare, perché altrimenti torniamo al discorso di prima di un capitale buttato via, allora i discorsi cambiano. Brigaz 93 da Twitch. Vlahovic è l'anticalcio, dovrebbe fare muretto 3 ore al giorno per imparare a stoppare pallone, non è mai stato in grado di essere utile alla causa perché non è un giocatore di livello. E un altro scrive, non lo vendiamo, lo svendiamo, è diverso. Vlahovic, a leggere tanti estimatori e tra questi molti allenatori, viene considerato un giocatore invece molto importante. Guardate, io non sono certo dell'idea, come ha detto prima Mimmo Celsi, che sia un campione, non sono dell'idea che sia un bidone, cioè sono dell'idea che un giocatore che ha un'approssimazione tecnica notevole, che non è un giocatore da squadra fino a prova contraria, poi verrò smentito, da squadra che spesso si trova alle prese con difese chiuse, perché questo si... mentre David è un giocatore, secondo me, perfetto per la Juve. Perché è un giocatore che fa i movimenti giusti. Quando ci troveremo la difesa chiusa, David ti creerà degli spazi, si smarca, eccetera. Vlahovic è un giocatore da profondità, e in questa profondità è difficilissimo che la Juve riesca a crearla, anche perché lui la determina molto poco, perché non sa fare un lavoro di sponda. Quindi Vlahovic alla Fiorentina, quando si chiama la Fiorentina, italiano, saperlo sfruttare, sì, ma la Fiorentina giocava in maniera diversa. Alla Fiorentina, Ken, che usa lo stesso tipo di gioco, ha fatto meglio di Vlahovic o comunque a suo livello, e che da noi faceva 0 gol. Ecco qui l'arcano, quando si fanno i ragionamenti. Non esiste il valore e basta del giocatore, esiste il valore del giocatore in relazione a quello che bisogna fare. E chi ha preso Vlahovic alla Juve drammaticamente, non so se l'hai dimenticato, ma ha pensato che fosse un giocatore in grado di fare da solo la differenza. Una follia che solo un incompetente poteva fare.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, ultimo blocco con i vostri messaggi, le vostre telefonate, anche i vostri interventi su Twitch, quindi 340-5425-324 per tutti i vostri pareri. Riccardo Dalomazzo, l'anno scorso siamo arrivati al pelo a quarto posto, oggi non è ancora Colomani che segna, tiene palla, gli acquisti sono 2, sperando in David, la vedo dura, logicamente non possiamo spendere se non esce qualcuno a sto punto, piuttosto che prendere mezzi giocatori, facciamo giocare i nostri giovani che sicuramente faranno meglio. E sicuramente non lo so, adesso non è che la Juve abbia tanti giovani in rosa, quelli che ci sono li abbiamo testati, sappiamo che cosa varranno, o meglio, che cosa valgono adesso, e su qualcuno possiamo fare le ipotesi su che cosa varranno. Io parto dal presupposto che non mi sembra che la Juve in questo momento si sia né rafforzata né indebolita. Io conto molto, è una litania che vi dico sempre, sul fatto che chi c'è deve migliorare e può farlo. E quindi la crescita di Gregorio, di Yıldız, il ritorno di Bremer, di Cabal, Thuram, eccetera, mi rende ottimista. È chiaro che i buchi in organico c'erano l'anno scorso e li vedo adesso. A meno che, appunto, quelli che non hanno reso, e guardate che se con Miners e Nico Gonzalez fossero quelli per le ragioni per le quali noi li abbiamo presi, già cambia molto, Già cambia molto, e quindi anche quella è una delle ipotesi sulle quali bisogna puntare qualche speranza. i giornali devono vendere e poi Tonali non vuole tornare in Italia. Ma io aggiungo un altro aspetto che fa sì che, come giustamente ci ha detto Camillo, leggere dentro l'articolo significa anche avere un'altra prospettiva rispetto ai titoli. I titoli sono futuribili, cioè se tutto quel giro lì magari la Juve riesce ad arrivare a Tonali, però la Juve a Tonali gli deve dare 9 milioni di ingaggio, perché in questo momento lui ne prende 7 più 2 di bonus, e quindi vorrebbe dire che la Juve, ecco perché poi io trovo che a volte si ragioni veramente, non dico sul nulla, ma su delle situazioni di una totale improbabilità. Vorrebbe dire che tu dentro il gruppo Juve, perché questo conta, fai arrivare un giocatore che consideri, tolto Vlahovic, il migliore di tutti, perché lo stipendio di un giocatore è anche dettato da quella che per te è una gerarchia ideale. Cioè, per intenderci, se io guadagno 200.000 euro e l'altro guadagna 10 milioni, la responsabilità maggiore ce l'ha chi ha 10 milioni piuttosto che chi guadagna 200.000 euro in un gruppo come una squadra di calcio. È giusto che la Juve consideri Tonali il top dei top, tanto che diventa il giocatore più pagato, salvo Vlahovic? Ti devi già fare questa domanda, perché se tu lo reputi giusto, devi essere poi in grado che quando arrivano gli altri a dire ma come, pagate più lui, uno che il bianconero che ha vestito il Newcastle e non ha mai vestito la nostra, e noi che magari siamo qui da anni eccetera eccetera ci pagate di meno, e tu dica no, perché è un top, mica nessuno è andato a discutere 31 milioni di Cristiano Ronaldo, tanto per essere chiari, o di altri. Sono considerazioni che fanno parte del mercato, questo non sono bruscolini, e quindi già su questo io credo che la Juve non darà anzi, per prenderti, perché funziona così il mercato, non gli dai 9, gli dai almeno uno in più, perché altrimenti tu dici ma perché io sto a Newcastle dove sto benissimo, e quindi noi siamo in grado di andare a prendere a 10 milioni Tonali, che diventa il giocatore più pagato del calcio italiano dopo Vlahovic. Vabbè, è un po' come Neymar, dai, è un po' come Neymar alla Juve, ci piace leggerlo, è divertente, ci facciamo un ragionamento e tutto, ma il grado di possibilità è di pochissimi decimali, diciamo, nelle percentuali. Vocale.
Buongiorno Paolo e complimenti, Antonio da Genazzano. Io vorrei fare praticamente una riflessione. Douglas Luiz praticamente lo scorso anno ha avuto problemi di infortuni, avrà avuto problemi anche con la donna, si sono lasciati, per carità, non voglio entrare in quel campo, e gli si preferiva Cop Meners praticamente con la febbre. Ma secondo voi qualsiasi giocatore da terza categoria fino in Serie A, ragazzi, ma mentalmente come poteva fare? Io sinceramente l'ho visto quelle poche volte anche in Juve Lazio, a me sembra un giocatore di livello superiore, io lo riproverei un'altra volta, io non lo darei così facilmente via. Non so cosa ne pensate voi, ma una seconda chance come viene data a Kop, a maggior ragione deve essere data a lui, che non ha potuto dimostrare. Antonio da Genazzano è sempre forza Juve.
Il discorso non fa la piega, a livello di gusto io sono incuriosito da Douglas Luiz. Dico incuriosito perché se non lo vedi mai, e per vederla mai intendo dire 4 partite di fila, insomma, non è che altrimenti, ed è questo il limite, cioè andiamo verso un'idea di calcio per cui basta qualche numero, perché poi Douglas Luiz, giustamente chi lo approva ricorda il fatto che sembra uno che ha un buon tocco di palla. A me sembra uno che ha un buon tocco di palla, personalità relativa, molto lento, e sicuramente uno testa alta, altro pregio, distrazione notevole, ci è costato anche qualcosa l'anno scorso. Quindi un quadro non sufficiente, ma sicuramente anche non giudicabile, sono d'accordo. Ma il punto è che, adesso non ne voglio fare una questione di Stato, però se tu vuoi rimanere alla Juve, lo dichiari, ti presenti il primo giorno del ritiro, non dico per primo, ma no, sicuramente non per ultimo, nel senso che addirittura arrivi giorni dopo, e fai capire a un allenatore che tu vuoi stare lì. Invece, da quel che si legge, Douglas Luiz vuole andare via. Cioè, altrimenti non ci sarebbero... altrimenti Tudor lo impiegherebbe. Cioè, non esiste un allenatore. Quindi io non voglio dire, voglio togliermi dai desideri o dalle percezioni che noi abbiamo, o dalle speranze, perché su Douglas Luiz è solo una speranza. Perché con Miners noi sappiamo cosa ha fatto in Italia. Douglas Luiz ha fatto in Inghilterra, ma in Inghilterra è un altro mondo e quindi quello che ha fatto da noi è troppo poco. E però poi se nessun allenatore, cioè, vorrà dire qualcosa o Tudor e Thiago Motta sono due che non capiscono nulla. Evidentemente c'è qualcosa in allenamento, nell'atteggiamento, nei rapporti col gruppo che porta alla cessione di Douglas Luiz. Se non lo vedi neanche adesso, io sono curioso di vederlo col Borussia Dortmund, perché ripeto, io giocatori che hanno fatto cambiare idea nei ritiri ce ne sono. Se Douglas Luiz vuole stare da noi, quella è la strada. Se non viene neanche messo in campo, vuol dire che è un separato in casa, anzi la Juve ne sta tra virgolette proteggendo le dicerie su questa separazione, perché non esiste che un allenatore si faccia un autogol o che gli sia antipatico il giocatore, la persona, e non lo utilizzi. Noi è 12 mesi che Douglas Luiz praticamente non lo vediamo e continuiamo a non vederlo. Vediamo domenica se ci sarà una risposta. Vincenzo scrive: tu hai ragione in riferimento ai moduli, cioè al fatto che Tudor non prova centrocampo a 3, ma io non ricordo una squadra che ha vinto un campionato col 3-4-2-1, ma non c'è il modulo adatto. Cioè, io su questo, perdonatemi, non, altrimenti, e soprattutto esistono gli innovatori. Cioè, il punto vero è un altro. Questa squadra, su quale noi giudicheremo Tudor e la Juve, questa squadra ha i mezzi per giocare col 3-4-2-1? Per me, se uno mi mette l'8-1-1, non prendiamo neanche un gol, non giochiamo mai nella metà campo avversaria, con un lancio andiamo a segnare con l'unico attaccante che abbiamo, ma mi va anche bene teoricamente, l'importante è che lo sappia fare. E quindi io non ho mai discusso le tra virgolette filosofie di gioco degli allenatori, i loro moduli. Io discuto l'ortodossia, cioè quando sento che c'è solo un modulo col quale si è trovata la pietra filosofale e così abbiamo e sembra che tra l'altro bisogna giocare solo così. Ma Xabi Alonso arriva a Real Madrid storicamente gioca 4 e ha messo la difesa 3. E ognuno può portare le sue idee, l'importante è che queste idee funzionino. Quindi più che discutere meglio il centrocampo a 4, due punte, no? La Juve ha avuto ha vinto scudetti con i difensori centrocampisti che segnavano. Fate il conto di quanti campionati noi abbiamo vinto senza il capocannoniere, sono tantissimi. Fate il conto quante volte in Italia, e perché in Italia è così, all'estero è un po' diverso, ma in Italia quante volte il capocannoniere del campionato non vince, non è della squadra che vince il campionato, ma tantissime volte, ma non ci vanno neanche vicino. Cioè l'anno scorso i primi tre giocatori che hanno fatto più gol in Italia sono stati Retegui, Atalanta, Champions League, Ken, Fiorentina, Conference League, al terzo posto a pari merito Lukman, Atalanta, che quindi aveva una coppia d'attacco straordinaria e non è riuscita a vincere lo scudetto e neanche ad andarci vicinissimo, per un po' è stata più o meno nei vertici, e Orsolini, Europa League. Cioè, quindi vedete che tra le big, e il Napoli ha vinto scudetto senza una punta da 20 gol. Ma il problema è quindi non è questo, il problema è il funzionamento. Tudor mi crea un 3-4-2-1 dove subiamo poco e segniamo più dell'anno scorso, è tutto a posto. Non c'è il modulo che ti garantisce, altrimenti tra l'altro tutti giocherebbero così. E quindi noi abbiamo fatto una stagione pazzesca con Allegri arrivando fino a Cardiff quando ha cambiato il modulo col 4-2-3-1. Tutti gli è andato del pazzo quell'anno lì, quando l'ha trasformato. Ricordo i commenti e ricordo gli allenatori avversari che dicevano: noi non crediamo che la Juve giocherà con quel tipo di schieramento, e con quello schieramento abbiamo vinto. Quindi non c'è la teoria, c'è la pratica. Vincenzo, potresti dirmi dove vedere la partita col Borussia in TV se la danno? Grazie, un abbraccio. Sì, credo che la dia Sky, comunque o forse 9, adesso mi informo, ma comunque è visibile. Ma non è possibile che con questa nuova campagna acquisti la società abbia tolto a Vlahovic il ruolo di prima donna, rendendolo più uno dei tanti, e che questo aiuti a giocare più libero, con meno pressioni e quindi a rendere meglio? Che ne pensate, Maurizio? No, Vlahovic, il ruolo di prima donna, sì, la Juve gliel'ha dato, quando ti danno quel contratto lì, ce l'hai, ma se lo sente anche, perché Vlahovic è discretamente presuntuoso, anche giustamente, perché essendo così pagato così tanto vuol dire che qualcuno gli ha dato quel valore. E per carattere così, Vlahovic non cambia, anzi io credo che se Vlahovic lo vedessimo troppo normalizzato vuol dire che ha la testa altrove. E dopodiché, noi da Vlahovic, come dire, io da Vlahovic non mi aspetto sorprese. Quindi se Vlahovic rimarrà da noi, so che cosa mi può dare e non faccio più, lo prometto, un anno a discutere prevalentemente di lui. Perché mentre l'anno scorso, ce l'ho, anche perché era l'unica punta, tante volte il come dire, significato di una partita passava attraverso la riflessione sulla sua prestazione, adesso non è così. E quindi stiamo a vedere. Teniamoci Dusan e speriamo che faccia bene. Poi l'anno prossimo si cambia. Messaggio da Twitch, altro messaggio. Buongiorno, è migliore affare tenersi Vlahovic fino a scadenza e risparmiare per l'anno prossimo. Ragionamento giustissimo in riferimento al fatto che ho fatto sull'attaccante, cioè sulle altre priorità. Quello che serve è un altro difensore forte, un altro centrocampista forte. Staremo a vedere. È chiaro che Vlahovic sa benissimo che tutti vogliono che questa storia si vada a risolvere. La partita Borussia Dortmund in programma domenica verrà trasmessa in diretta da DAZN. Grazie a Manuel. Vocale!
Paolo, non so se condividi questa mia riflessione, ma non compro tutto sport perché non mi piace farmi raccontare quello che mi piace farmi raccontare, ma tantomeno la Gazzetta, per avere delle notizie che non sono notizie ma che sono delle ipotesi astratte. Forse la cosa che mi infastidisce di più in quanto tifoso appassionato di calcio, che comunque il calcio lo va a vedere allo stadio, è il concetto di, che sta prendendo il giornalismo nel rispetto degli utenti che sono i tifosi. Alle volte sembra quasi che ci facciano sentire degli imbecilli, e questo forse è grave e anche controproducente per gli stessi giornalisti in questo caso. Ma non si possono sentire ipotesi del genere, credo che siano proprio pochezza. Perdona lo sfogo.
No, io lo sfogo lo capisco, però ti dico questo, che in realtà chi ha successo è proprio sono proprio quelli che fanno ipotesi tra le più azzardate. Il mercato è questo, ragazzi, il mercato è, se ci pensate e guardate da distante, il mercato della Juve finora è stato fatto di pochissime operazioni, una delle quali abbastanza annunciata, cioè quella di David, e l'altra, quella di il ritorno di Conceição, va bene, e il ritorno di João Mario, cioè l'arrivo di João Mario non l'aveva scritto praticamente quasi nessuno. Per il resto è tutto un grandissimo polverone. E guardate, perché questo dicono anche tanti dati d'ascolto, il più delle volte chi la spara più grossa vince. Quindi ognuno fa con quello che sa, ma piace a tutti partecipare a questo gioco, me compreso, nel senso che io non le sparo perché non le so e non è il mio costume, e sarei non solo poco credibile, sarei proprio stupido a farlo. Però vado magari a cliccare il titolo strano o compro il giornale col titolo che mi attira, perché piace sognare, ma da sempre, cioè il mercato deve basarsi anche su questo, sul fatto che tanto ci vuoi arrivare prima, e quindi tu vai anche su piste improbabili, perché diciamoci la verità, se mai arrivasse Tonali, che sarebbe un grandissimo colpo e sarebbe l'estate di Tonali, chi ha detto per prima si prende la medaglia al petto, è altro che ipotesi fantasiosa. Io ho un approccio più razionale e dico questo, però ci sono tanti modi di fare giornalismo. Ci sono giocatori che in allenamento sono dei fenomeni, ma poi in partita non riescono ad esprimersi. Perché Douglas Luiz non potrebbe essere inverso? Se in Premier era uno dei migliori centrocampisti, dovrà pure avere qualche qualità. Forse in allenamento non le mette in mostra. Ma io ribadisco quello che ho detto. Ma è possibile che due allenatori, tra l'altro con due tipi di gioco completamente diversi, l'abbiano emarginato? Cioè, lui non ha responsabilità? Io, allora, la dico diversa. Io che sono molto, ero molto incuriosito da Douglas Luiz. Per me, se sei da Juve e non ti presenti al ritiro, sei finito. Punto. Ci si deve, bisogna iniziare a mettere un punto fermo. Fermo. E spero che Comolli, che ha dimostrato con Guedes saperlo fare, che con Douglas Luiz, lo devi fare altrettanto. A meno che i giorni dopo tu veramente spacchi il mondo. Ma se con la Reggiana non ti vedo in campo, vuol dire che non lo stai facendo. Vediamo col Borussia Dortmund. Ma Douglas Luiz non è innocente in questa storia. Certo, gli allenatori avranno delle responsabilità, perché anche solo metterlo qualche volta in più era necessario. Ma quando sei entrato, hai fatto spesso la differenza in negativo. Abbiamo capito che sei un buon giocatore, e questo ti fa ancora più arrabbiare, perché se hai dei piedi buoni li devi mettere sicuramente con... cioè, non, io non ricordo una partita in cui ho detto oh, finalmente Douglas Luiz ha giocato bene, se non una, il derby di ritorno, in cui ha fatto una buona prestazione. E poi la partita dopo non ha più giocato, la partita dopo ancora, e mi sembra che in Champions abbia giocato a Bruges, se ben ricordo, e non ha fatto niente di che. Quindi, ciao! Cioè, e poi ripeto, ma se tu dopo un anno così, dove tra l'altro hai polemizzato con la società, eccetera, ti ripresenti per spaccare il mondo? Bene. Se non ti ripresenti per spaccare il mondo, ciao. Punto. La Juve è qualcosa di più grosso di Douglas Luiz. Vai altrove a vedere, anche perché, c'è un mondiale da giocarti, e se vuoi fare parte del Brasile, ti impegnerai. Io sono convinto che in Inghilterra lui abbia trovato l'annata giusta. Il fatto stesso che l'Aston Villa, che va a partecipare alla Champions League, faccia meno di lui, mi sembra già un indizio significativo, insomma, visto che doveva essere un elemento di punta. Quindi non lo so. E non ha incassato tutti questi soldi, perché nella questione di Douglas Luiz ricordiamoci che ci sono le acquisizioni di due nostri giocatori, quindi l'Aston Villa non ha fatto questa grandissima operazione mercato. Allora, c'era una domanda per Camillo, provo a vedere se... Wes McKennie l'hai visto bene fisicamente, ma su Rinnova che punto è? Non ci sono notizie a tal proposito, per quanto mi riguarda, vediamo che cosa succederà. Anche McKennie è un nodo abbastanza tipico dell'estate, ma non è una priorità, purtroppo, perché mi sembra che in questo momento ci siano altre urgenze. Vocale!
Ciao Paolo, ma per quanto riguarda Cummins, mi spiace dire una cosa che purtroppo sto verificando giorno dopo giorno ascoltando Radio Bianconera. Cioè qua andiamo a folate, una persona dice una cosa e tutti oppresso, come è successo con Ronaldo. Ronaldo ha avuto quella cosa lì della bottiglietta, addio, ce lo accompagniamo alla porta, lo facciamo, lo diciamo. È come con me, ormai è un fantasma, è un olandese che è venuto qui a giocare a beach volley, e invece dovremmo essere più fiduciosi, anche perché l'anno scorso tante cose sono state sbagliate per via di due signori poco avveduti.
Sì, ma allora, con Miners, ripeto, è un nodo di questa stagione, e non mi aspetto che dalla prima giornata lui sia quello dell'Atalanta, ma mi aspetto che ci dia qualcosa, che ci dia dei segnali, e questo è assolutamente fondamentale, e che ci dia dei segnali anche dal punto di vista del suo utilizzo tattico, perché dove va a giocare con Miners determinerà qualcosa anche in relazione agli altri, e questo è molto importante. Se rimane Vlahovic il mercato sarà mediocre, se riusciamo a qualificarci al quarto posto sarà un miracolo, è un anno di tribolazioni e sarà una sconfitta per la Juve. Paolo, vedremo, certamente io non cambio idea, se la Juve rimane questo parte quarta, e che vuol dire che però deve arrivare quarta, deve arrivare quarta, non che è un optional, e che tante volte ho visto Juventus partire dalle retrovie e non sono stati degli alibi. Quindi, se parte così, ma non vedo neanche però troppe squadre in lizza per lo scudetto. Nel senso che vedo tre squadre più forti di noi sulla carta, ma poi il campo deve dimostrarlo. Ma quale capolavoro vendere Vlahovic? Ci saranno almeno 5-6 top club che hanno bisogno di una punta. Mi dici se attaccanti potenzialmente più forti di Vlahovic a 30-35 milioni? Vlahovic guadagna 8 più 4 che è un bonus ottenuto alla firma. Non raccontiamo che ne pretenda 12. Sì, adesso ne guadagna 12, non è che li ha pretesi. Ne ha presi 8 più 4 che fanno sì che lui sia l'unico, l'unico giocatore in Italia che prende una doppia cifra di stipendio. E come mai queste 5-6 squadre non vengono a comprarsi un giocatore a 30 milioni? Se Vlahovic è così forte. No, perché io quando leggo di Vlahovic come di un top player, ma dove l'ha dimostrato? Nell'anno in cui ha fatto tanti gol con la Fiorentina. Quindi Ken è un top player. Ken, che noi abbiamo buttato via, è un top player. Reteghi è un top player. Cioè, basta un anno da capocannoniere, e peraltro Vlahovic non è stato, per diventare un giocatore da 12 milioni di euro. Ma certo che c'è, ma ci sono non 6 in Europa, ci sono 15 purtroppo di attaccanti più forti di Vlahovic. 15. Vedete Vlahovic nella lista di quelli del pallone d'oro? Vedete le squadre venire a cercare Vlahovic? Questo è il punto. Cioè, rendiamocene conto. E poi Vlahovic miracolosamente cresce e diventa, dico miracolosamente perché purtroppo o è cresciuto poco o non è cresciuto niente. Questa è la valutazione da fare su Vlahovic, in un'età in cui devi spiccare il volo. Punto. Ma vedete la fila? Io vedo una Juve che disperatamente sta cercando di vendere e piazzare Vlahovic in qualche maniera. Non vedo uno straccio di squadra dei principali campionati d'Europa venire a chiederci Vlahovic. Turchia, forse. Arabia, forse. Basta. Milan, se. Adesso forse neanche quello. Quindi dov'è questo valore di Vlahovic riconosciuto internazionalmente? È titolarissimo nella Serbia? No, non è neanche titolarissimo nella Serbia. Ha fatto un grande campionato europeo? No, ha fatto panchina al campionato europeo. Quindi quindi non c'è mercato. Questo è, ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo. Io ripeto, nel film migliore Vlahovic resta da noi, fa finalmente 20 gol e prossimo anno magari riesce anche in corso d'opera a spalmare il contratto e a rifargliene un altro. Ma il film di Vlahovic è questo, cioè di un giocatore che non è cresciuto e per il quale non ci sono richieste di mercato. Questo è, altrimenti ragazzi, un po' pagandogli lo stipendio, un po' accettando una cifra minore, eccetera eccetera, la Juve oggi non avrebbe Vlahovic e avrebbe un altro attaccante. E Tudor, che è arrivato con Vlahovic, e Colomani, chiede Colomani, non chiede Vlahovic. Questo è il film. Se lui sarà bravo a farci cambiare idea, tanto di guadagnato gli faremo, io per primo, gli applausi. Ci fermiamo, buona giornata a tutti e grazie per i tanti contributi. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.